La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Sono le 18.03 su Nova Radio, è arrivato il momento, come ogni mercoledì, della settima ossessione. Buonasera, bentrovati, siamo qui in compagnia vostra, nostra, per la prossima ora, sulle frequenze di Nova Radio, in FM, in DAB+, in streaming, sul nuovissimo sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi un saluto anche a chi ci sta ascoltando in differita sul podcast che trovate appunto sul sito di Nova Radio, ma anche su Amazon Music e Spotify. Una puntata bella ricca anche quella di oggi, lo dico tutte le settimane, ma effettivamente è così. Abbiamo sempre tanti argomenti. Il cinema e le serie TV ci danno sempre grande spunto per parlare di tante belle cose. E io comincio subito questa trasmissione andando a salutare un regista fiorentino che stasera al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze presenterà il suo nuovo film. Intanto lo vado a salutare qua con noi in collegamento telefonico, Lorenzo Borghini. Buonasera.
Buonasera, grazie di avermi voluto per la vostra trasmissione, sono molto contento.
Grazie a te Lorenzo di essere qua con noi. Allora Lorenzo, tu stasera, come abbiamo detto, al Cinema La Compagnia ci sarà la proiezione del tuo nuovo lavoro, intitolato Il pittore dei due mondi, che racconta, diciamo, la storia dell'artista fiorentino, del pittore fiorentino Luca Alinari. E innanzitutto volevo sapere, anzi so che il rapporto con Luca Alinari, ti sei avvicinato a lui, alle sue opere, alla sua arte fin da quando eri bambino, perché tuo padre era molto amico di questo artista, e poi crescendo, no, hai trovato anche una compagna di vita che addirittura è stata la prima, se non sbaglio, a fare una tesi di laurea proprio su Luca Alinari.
Esatto, io conoscevo Luca fin da bambino perché mio padre è un giornalista, un cronista di arte, presentava spesso le mostre di Luca un po' in tutta Toscana, e quindi mi ricordo quando mi portava a queste mostre, insomma, avevano sempre una grande affluenza perché, insomma, Alinari è conosciuto in tutta Italia, ma in Toscana ovviamente tantissimo, e mi piacevano molto i suoi quadri, all'inizio da bambino solo per i colori, per le forme, e poi invece crescendo mi sono appassionato sempre di più perché mia moglie è una storica dell'arte, e quando gli feci vedere dei quadri di Alinari mi disse: ah, mi piacerebbe scrivere una tesi su di lui, documentarmi, e sicché andammo da lui alla villa Mitigliano e da lì nacque la tesi, e poi è stata pubblicata, è la prima monografia esistente su Alinari, e da lì, dal libro, poi è stato un attimo, visto che io sono regista anche produttore, e adattare, diciamo, quel libro insieme a lei per poi fare Il pittore dei due mondi, che adesso è al cinema stasera alla Compagnia, ma anche domani alle 17.30 e venerdì alle 15, i primi tre giorni, diciamo, fiorentini. Poi abbiamo anche altri appuntamenti al cinema Alfieri il 4 febbraio, a Empoli, all'Excelsior, insomma, diciamo che in Toscana sta avendo molte richieste documentario.
Bene, questa è un'ottima notizia. Senti, tu hai definito Luca Alinari l'artista dell'immagnifico, e ci racconti anche un po' come ti sei approcciato per realizzare questo documentario. So che hai avuto a disposizione circa 100 video editi e alcuni anche inediti creati proprio da Luca con la collaborazione dell'amico Pino Pini, e esatto. Nel documentario intervengono anche molte persone a lui vicine, e ha avuto anche il supporto della famiglia nella realizzazione di questo documentario.
Esatto, perché quando andammo da Luca, quando era ancora vivo nel 2018 per la tesi di mia moglie, lui ci disse, ci fece una battuta e ci disse, sarebbe bello anche fare qualcosa di video, perché lui era innamorato, diciamo, dell'approccio video. Infatti si faceva riprendere dall'amico Pino Pini e pubblicava sui suoi canali diversi video in cui dipinge, in cui parla degli altri pittori, di che cos'è la pittura per lui. E sicché mi è tornata in mente questa proposta che mi fece Alinari quando era ancora vivo, e sono andato dalla famiglia, appunto, e il figlio Filippo mi ha concesso 110 video, di cui una trentina inediti, più anche tutte le VHSC dei viaggi, che quelle erano tutte ovviamente video non fatti da Linari ma da amici durante le vacanze all'Isola del Giglio, compleanni, e quindi sono riuscito poi a un lungo montaggio insieme al montatore a dare, diciamo, un ordine dagli esordi, diciamo, di Alinari fino a quando si è spento nel 2019, sicché, diciamo, è un po' un excursus a tutto tondo del pittore Luca Alinari, e soprattutto anche del suo lato spirituale, perché da un iniziale ateismo giovanile, poi durante la fine della vita Alinari aveva sviluppato una spiritualità propria, diciamo.
Ecco, tu ti sei spiegato il perché Alinari è passato appunto da essere ateo a cercare la spiritualità, cioè lavorando su di lui ti sei fatto magari una tua idea.
Allora, sicuramente la malattia che ha avuto ovviamente ha contribuito a fargli, diciamo, porre delle domande su che cosa ci fosse dopo la morte, se ci fosse o meno un Dio, perché, insomma, ha avuto un lungo calvario. Purtroppo Luca è stato malato per circa 13 anni, e quindi, insomma, penso che 13 anni siano un arco di tempo sufficiente per potersi, diciamo, interrogare su cosa esista o meno al di là della vita terrena, perché Luca non ha mai detto poi di essere diventato cristiano e comunque cattolico, ma di aver sviluppato una sua spiritualità, di percepire comunque qualcosa che va oltre a quello che vediamo.
Ecco, bene, allora noi ricordiamo l'appuntamento. Innanzitutto so che tu hai già pronto anche un altro film che credo tu abbia già girato post prodotto, giusto? Che si intitola Doppio Passo.
Sì, esatto, quello uscirà prossimamente, è in collaborazione con Rai Cinema, e abbiamo, insomma, diversi attori: Fabrizio Ferracane, Bebo Storti, Giordano De Plano, Valeria Bileggio, Giulio Beranek, è un cast
Un ottimo cast,
di
sì.
sì, un ottimo cast. Infatti sono molto contento, soprattutto perché Rai Cinema ha creduto in me, anche se sono giovane.
Bene,
Diciamo
bene.
giovane, giovane per il cinema, diciamo.
Giovane per il cinema. Ci verrai sicuramente a presentarlo anche qui da noi quando uscirà. Ci farebbe molto, molto piacere che tu riuscissi a venire anche qua in presenza in studio, qua a
Certo.
Nova Radio. Ci farebbe davvero piacere. Intanto, però, ricordiamo l'appuntamento di questa sera con possiamo dire il tuo penultimo film, ma insomma,
Esatto.
questa tua nuova opera intitolata Il pittore dei due mondi al cinema Teatro La Compagnia alle ore 21, giusto?
Esatto.
Alle ore 21, quindi chi ci sta ascoltando in diretta, chi ascolta il podcast, magari lo potrà recuperare in qualche altra data che poi magari tramite l'intercessione di il buon Antonio Pirozzi, che salutiamo, ci farai sapere. Però stasera, appunto, chi ci ascolta in diretta lo invitiamo ad andare al cinema, al Teatro La Compagnia, via Cavour a Firenze, per Il pittore dei due mondi di Lorenzo Borghini. Lorenzo, grazie per essere stato qua con noi alla settima sessione. Ti faccio un grande in bocca al lupo e sicuramente ci risentiremo per il tuo prossimo film.
Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, buona serata.
Buona serata.
for that love, for support. Your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart.
Torniamo in diretta con la settima sessione, le 18:15 in questo momento, in questa 17ª puntata di mercoledì 18 gennaio 2023. Vado a salutare Simone Fabriziani. Buonasera Simone.
Buonasera a voi, bentornati.
Bentornato a te, bentornato. Grazie. In questo 2023, non so se il 17 gennaio, 18 gennaio, anzi, si dice ancora auguri di buon anno, però non ci eravamo sentiti, quindi si può dire.
Sì. Ce lo diciamo uguale, è sempre un augurio, vale sempre.
Esatto, ci sono ancora 350 giorni, quindi ci sta, dai. Allora, caro Simone, oggi ti faccio fare un po' gli straordinari, quindi però procediamo per punti. Il film, diciamo, del fine settimana al cinema è, non ce ne vogliono gli altri, sicuramente Babylon di Damien Chazelle, il ritorno alla regia di Damien Chazelle, è un film di cui si è già parlato sul web, sulla carta stampata. Già trovate dei pareri abbastanza discordanti, devo dire, poi magari ci dirai anche la tua impressione. Un'opera che sicuramente si vive, perché sono 3 ore. Ora è vero che ci siamo abituati alla lunghezza dei film, ma credo siano oltre 3 ore, giusto, di film.
Sono 3 ore e 10 minuti.
Tre ore e 10, sono quei 10 minuti che forse ti danno il colpo di grazia, che dici. ecco, però raccontaci, per chi è a secco di Babylon, chi non ha visto trailer, non ha letto niente, raccontaci un po' che forma ha, che cos'è questo Babylon di Damien Chazelle.
Allora, innanzitutto vi abbiamo già anticipato che è un film che dura tanto, 3 ore e 10 minuti non sono ovviamente una passeggiata, sono mezza giornata da passare al cinema, e già questa cosa insomma è abbastanza impegnativa, ma ne vale la pena perché l'incipit di questo straordinario film si svolge nella Los Angeles a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30, quindi ci troviamo nel massimo splendore dell'industria cinematografica del cinema muto, che è trepidante per l'arrivo di una grandissima rivoluzione. Questa grande rivoluzione arriva con un film che si chiama Il cantante di jazz, diretto da Al Jolson, che è probabilmente uno dei più grandi film di tutti i tempi, ma per un semplicissimo motivo: è stato il primo film ad utilizzare il sonoro. Una rivoluzione talmente grande che per i protagonisti di questo film, che sono moltissimi, visto che il film comunque ha un tono molto corale rispetto a quello che non si possa immaginare, ma i protagonisti di questo film, e mi soffermo principalmente sui personaggi interpretati da Brad Pitt e Margot Robbie, Brad Pitt in questo film è un attore, un divo del cinema muto, che si trova ad affrontare per la prima volta il sonoro con gravissime difficoltà e con un calo incredibile di preferenza nel pubblico, mentre Margot Robbie, che è una sgallettata che è arrivata da poco a Los Angeles e che vuole fare fortuna appunto proprio come attrice, che con l'avvento del sonoro troverà il suo più grande successo, o forse la sua più grande delusione, anche perché diretto da Damien Chazelle, che ricordiamo grandissimo regista che ha portato al successo straordinario di La La Land, con il La La Land del 2016 ha qualche punto in comune. Qualche punto in comune inteso come una rappresentazione dell'industria dello spettacolo, in questo caso il cinema. Con La La Land avevamo anche l'industria musicale, con la storia del jazz, con il personaggio di Ryan Gosling, che purtroppo per alcuni personaggi non avrà il lieto fine che tutti si aspettavano. Quindi possiamo dire che anche in questo caso, e maggiormente con Babylon, Damien Chazelle firma forse la sua favola più dark in assoluto, e anche la più anarchica, ed è forse anche per questo motivo che molta critica, soprattutto negli Stati Uniti, questo film l'ha proprio visto male, purtroppo.
L'ha visto male anche credo il pubblico, forse non è uscito in un periodo un po' infausto in America, che c'aveva una concorrenza abbastanza spietata, sì, di Avatar, sì, a proposito di film lunghi, sì, e quindi è andato incontro credo anche a una sonora, sì, accantonata alla,
sì, purtroppo,
al box office.
Purtroppo il film è stato un flop pazzesco al box office americano. Questo perché c'è stata ovviamente una preferenza totale e assoluta anche a livello proprio monetario di incassi di Avatar, che è stato insomma il grande salva cinema del 2020.
Diciamo che è stato l'asso piglia tutto
È stato l'asso piglia tutto, però è pur vero che anche The Fabelmans di Steven Spielberg negli Stati Uniti è stato un flop commerciale, nonostante a livello di premi ovviamente sappiamo che sta guadagnando delle cose.
Sì.
Quindi insomma, diciamoci la verità, questa cattiveria nei confronti di Damien Chazelle credo sia un po' troppo mal riposta, ecco.
È stato un po' troppo questa cattiveria, sono stato un
secondo
po' troppo
me...
poco delicati nei confronti di Chazelle, forse perché
sì, secondo me sì,
lo aspettavano al varco. Devo dire che First Man, anche quello ricordo che debuttò, se non erro, a probabilmente c'eri anche tu a quell'edizione della Mostra del Cinema, e fu accolto anche quello in maniera abbastanza tiepida, se non ricordo male, perché dopo l'exploit di La La Land forse ci si aspettava una riconferma. Però insomma, tu mi dici dal tuo canto, tu mi hai molto incuriosito, io lo devo ancora vedere il film, vale comunque la pena spenderci 3 ore e 10 minuti di tempo per vedere quest'opera?
Allora, a mio avviso è un assolutamente sì, nonostante la durata veramente monumentale del film. In Babylon c'è veramente tutto, cioè in questo film Damien Chazelle in un qualche modo riesce ad equilibrare in maniera secondo me non indifferente moltissimi toni e registri linguistici. Si passa in maniera veramente sorprendente dalla commedia pura alla drammaticità, a toni grotteschi, a omaggi cinefili molto importanti, fino anche ad alcune pennellate horror. È un film veramente strabordante, in cui ci sono delle sequenze cinematografiche notevolissime, e io credo che un'opera del genere così anarchica, così coraggiosa, così straripante, nonostante la sua lunga durata, a mio avviso debba essere celebrata anziché vituperata. È un cinema di idee, è un cinema visuale che sicuramente si ancora molto meno rispetto ad una forte scrittura. Ecco, non stiamo parlando ovviamente di un film di scrittura, ma come per gli altri film precedenti di Chazelle, ci troviamo di fronte, secondo me, ad uno spettacolo cinematografico di virtuosismo registico veramente, veramente notevole. Ed è per questo che io vi consiglio a tutti quanti, a chi ci sta ascoltando, di andarla a vedere al cinema, perché la sala cinematografica, maggiormente per questo titolo, merita veramente di essere il tempio in cui andarlo a celebrare. Ecco, credo che più sviolinata di questa
è una grande sviolina. No, beh, un bel endorsement, sarà contento. No, Chazelle, ti abbiamo visto che ti segue su Facebook, anche una bella foto di te insieme a Chazelle. C'è stata anche la conferenza stampa, giusto? Tu hai partecipato qualche giorno fa.
Sì, c'è stata una conferenza stampa qui a Roma, in cui il regista ci ha spiegato ovviamente che era un film veramente ambizioso, e lui era già preparato molto probabilmente a dei commenti, diciamo, divisivi. È stato molto sportivo a mio avviso, e molto umile anche riguardo al modo in cui il film è stato ovviamente accolto. Io credo che a registi del genere, che sono anche molto giovani, ricordiamoci che Chazelle ha 37 anni ed è comunque ha vari film di successo all'attivo, secondo me bisogna essere molto più buoni con lui, bisogna essere molto più buoni e bisogna imparare comunque ad amare il suo cinema senza compromessi. Ecco, Babylon a mio avviso è veramente un film, un colossal senza compromessi, e già per questo merita comunque di andare a essere visto in sala.
Molto bene, molto bene. Come ti ho detto prima, mi hai molto incuriosito. Già ero curioso di andarla a vedere, perché comunque Chazelle lo seguo fin dal suo primo film, quel delizioso musical in bianco e nero di cui adesso però mi sfugge il titolo.
Sì, fu presentato a Torino molti anni fa quel film.
Ah sì, è vero, è probabile. Sì. Però mi sfugge il titolo, ma era veramente delizioso. Non so se su qualche piattaforma si può recuperare. Poi vabbè, si è affermato con Whiplash, e poi ovviamente ha avuto la consacrazione con La La Land. Ricordo ancora film di apertura del 2016, forse, di Venezia. Ormai siamo nel 2016, sono passati un bel po' di anni ormai, e ricordo che forse è ancora l'unico film, da quando io frequento Venezia, sono 16-17 anni, ho perso il conto, in cui dopo la prima scena, quella Another Day of Sun, se non vado errato, quella canzone lì, ci fu uno scroscio di applausi in sala. Ricordo che ero non tanto distante da Mereghetti, anche l'inflessibile Mereghetti applaudì. Quindi insomma, sicuramente è un regista che è sempre da tenere di conto, il buon Damien Chazelle. Quindi Babylon esce nelle sale a partire da domani, giusto?
Giovedì 19,
distribuito da Eagle Pictures, se non sbaglio.
Esattamente.
Ok, sì. Allora, Simone, io ti lascio in collegamento. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Babylon, poi continuiamo la nostra chiacchierata, perché dobbiamo fare un po' il punto della situazione sui premi che ci sono stati e quelli che poi tra poco arriveranno anche.
Arriveranno.
Resta lì.
Benissimo.
Sì, va festa, cazzo di scintillanti! Se potessi andare ovunque, in un posto del mondo, tu dove andresti?
Io vorrei fare parte di qualcosa di più grande.
Sì!
Si gira!
Qualcosa che duri, che abbia un significato.
Quando arrivai a Los Angeles,
ho tatuato la tua faccia sulla schiena.
Sai cos'era scritto su tutte le porte? Vietato l'ingresso a cani e attori. Com'è cambiato? Buongiorno, ho un lavoro per te.
So fare tutto.
È l'idiota che ci hanno mandato per fregarci.
Questa stronza mi ruba la scena sotto il naso. Metti il ghiaccio sui capezzoli per farli indurire.
Non ci ho messo il ghiaccio, è tutto naturale.
Che dite di darci da fare col mio primo piano?
Che programmi hai per il futuro?
Il progresso non va ostacolato.
E dopo vediamo quello che succede.
Ecco il colpo di scena.
Wow!
La ragazza sembra carina.
Lo è. E non ha idea di ciò che l'aspetta.
C'è una nuova sensibilità ora. Il pubblico chiede moralità.
Durante la mia vita non ho fatto altro che deludere sempre tutti. Ma sono arrivata qui a modo mio, non li ho ascoltati. Noi diventeremo molto di più di quanto abbiano mai pensato.
Quello che faccio ha un significato.
È più grande di te.
Ehi, me ne vado a letto.
Eccoci qua di nuovo in collegamento con Simone. Ho rivisto il trailer per l'occasione e, ci sono degli inserti jazz anche qua, immancabili, vero?
In Babylon. Degli inserti?
Jazz. Il jazz, l'amore, l'amore sì. oltre al cinema, l'amore, l'altro amore di Damien Chazelle.
Sì. colonna sonora pazzesca, ecco.
Ecco. Tra l'altro, a proposito di jazz, mi riviene a mente anche quella serie TV dove Chazelle è stato anche regista dei primi due o tre episodi. Mi sfugge il nome, andando avanti con l'età probabilmente sto rincoglionendo, non mi viene a mente più niente, nonostante io abbia un computer, ma voglio fare lo splendido, ma non mi viene a mente niente. Fantastico.
Di Eddie, la serie di Netflix.
Esatto.
A Parigi, sì.
Esatto. Da recuperare, anche quella a me piacque, su
bella,
Netflix,
molto bella.
Sì. Allora, caro Simone, facciamo un po' il punto della situazione su i premi, perché martedì scorso, poi ne avevamo dato brevemente notizia anche qui alla settima sessione della scorsa puntata, ci sono stati i Golden Globe, che sono tornati in presenza dopo il Covid, non solo per questione Covid, ma sai meglio di me, ci sono state tutte quelle problematiche interne all'associazione, si sta cercando di fare un po' di pulizia, è cambiato un po' di cose, adesso sono tornati in presenza con le mitiche tavolate a cena, dove si mangia, si beve, si ride, si scherza, questa atmosfera molto, molto conviviale, molto meno ingessata degli Oscar. E brevemente, prima di passare poi agli altri premi che ci sono stati invece qualche giorno fa, un telegramma su come sono stati questi Golden Globe e se ci sono state secondo te delle sorprese e che indicazioni possono dare poi per gli Oscar.
Allora, guarda, molto brevemente, è stata un'edizione, tra l'altro l'80esima dei Golden Globe, molto nostalgica a mio avviso, nostalgica perché, come hai detto già te, si è ritornati in un certo modo ad un assetto tradizionale delle cerimonie di premiazione, quindi di nuovo la diretta, di nuovo la presenza delle star, di nuovo le tavolate, l'aspetto conviviale, goliardico, insomma, della serata. Insomma, si è voluti in un qualche modo ritornare al passato per fare in modo che tutto ovviamente fosse più, memorabile. Ed effettivamente anche i risultati sono stati memorabili. Da una parte abbiamo avuto la vittoria di The Fablemans e di Steven Spielberg, che si sono portati a casa il premio alla miglior film drammatico e alla regia, mentre dall'altra, ovvero la parte comedy musical, anche se effettivamente ad oggi c'è da chiedersi perché suddividere ancora i lungometraggi in film drammatici o commedie o musicali, però questo è un altro paio di maniche. In ogni caso, lì ha vinto invece Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh, che si è portato a casa ben tre premi: miglior film, miglior attore Colin Farrell e la sceneggiatura. Diciamo che i risultati dei Golden Globe sono stati a sfavore di Everything Everywhere All at Once, che è il film dei Daniels con Michelle Yeoh, perché non si è portato a casa i premi principali, ovvero quelli per il miglior film e anche per la miglior regia, nonostante i due protagonisti, Michelle Yeoh e Kerry Kwan, che tutti ricordiamo come straordinario enfant prodigio negli anni 80 per Steven Spielberg in Indiana Jones, Il Tempio Maledetto, nei Goonies, ma per il resto a quanto pare è stato lo sfavorito della serata, cosa che invece ha rimontato con i Critics' Choice Awards che si sono svolti, se non sbaglio, domenica notte.
Lì ha vinto come miglior film. Giusto.
E in quel caso ha vinto come miglior film e come miglior regia e anche per la sceneggiatura, cioè si è portato a casa quei premi che gli erano stati tolti in un qualche modo ai Golden Globe.
Quindi il film dei Daniels, appunto Everything Everywhere All at Once, ha ad oggi, che siamo a circa poco meno di 2 mesi, giusto, dagli Oscar, no?
Sì.
Qual è lo stato dell'arte su questo film nei confronti dell'Oscar? È ancora il favorito, come dicono molti, oppure i Golden Globe gli hanno un po' parte a rilento, insomma, la sua marcia nei confronti degli Oscar?
Allora, a mio avviso, al momento ci troviamo di fronte ad una corsa all'Oscar molto imprevedibile, in cui è al momento quasi impossibile stabilire quale sia il titolo favorito rispetto ad un altro. Se dovessimo analizzare in maniera brevissima, ovviamente, i risultati dei Golden Globe e dei Critics' Choice, abbiamo al momento una corsa a 3: The Fablemans, Gli Spiriti dell'Isola e ovviamente Everything Everywhere All at Once. Il mio sospetto, che ovviamente vedremo se sarà un sospetto fondato o meno nelle prossime settimane, sarà che i premi dell'industria, che sono ovviamente i premi, diciamo, dei sindacati, quindi i SAG, quelli degli attori, i premi dei registi, dei produttori e via dicendo, potrebbero favorire un titolo come Everything Everywhere All at Once rispetto ad un film di McDonagh o di Steven Spielberg, per il semplicissimo motivo che sin dall'uscita nelle sale di questo film negli Stati Uniti, cioè la primavera dell'anno scorso, c'è stato un'incredibile rimonta di adorazione da parte di moltissimi professionisti del cinema. Si parla di registi, sceneggiatori ed attori che da mesi continuano a tessere le lodi di questo straordinario film low budget che ha cambiato per sempre, a mio avviso, la concezione di multiverso nel cinema. Non me ne voglia la Marvel, ma effettivamente chi è?
C'è anche invece chi è molto infastidito da questo film. Io confesso che ancora non l'ho visto, però leggo anche dei pareri in cui si dice: ma davvero? Cioè, vogliamo fare un Coda 2? Cioè, ritornando agli Oscar del passato?
Mm-hmm. Beh,
come te lo spieghi?
Ma guarda, io credo che se volessimo rimanere alla corsa a 3, il film di Steven Spielberg credo sia la scelta più tradizionale,
quello che un po' potrebbe mettere d'accordo tutti, quello
sì,
diciamo.
Perché è quello sicuramente con la carica più commovente,
certo.
Con la tematica più legata ovviamente alla passione cinematografica, ma comunque anche dall'aspetto ovviamente più classico, ovviamente dal grande cinema classico. Il film di Martin McDonagh invece è un film di scrittura, a mio avviso, un film molto di scrittura, legato ai dialoghi, alle performance dei suoi protagonisti, mentre Everything Everywhere è, secondo me, quello che in America chiamano il cosiddetto underdog. L'underdog è inteso come il titolo più piccolo che però sotto sotto alla fine ce la fa, perché secondo me è un bellissimo straordinario calderone di tematiche molto profonde che vanno, secondo me, dall'immigrazione negli Stati Uniti a tematiche LGBTQ fino a grandissimi omaggi, secondo me, al cinema internazionale, sia occidentale che orientale, di ieri e di oggi. È un film veramente veramente unico nel suo genere e se dovesse vincere sarebbe una vittoria, secondo me, storica.
Ok, quindi noi teniamo sempre i riflettori puntati sull'andamento dei premi. Prima di salutarti, perché poi non abbiamo purtroppo altro tempo da dedicare, ma sicuramente ci risentiremo da qui agli Oscar più e più volte, Simone. Sono contento che miglior attore ai Critics' Choice Awards il premio sia andato a Brendan Fraser per The Whale di Darren Aronofsky.
Siamo molto contenti, perché da chi l'ha visto a Venezia, noi l'abbiamo visto a Venezia, insomma, siamo coscienti del fatto che abbia creato, secondo me, una performance meritevole.
Assolutamente. Avrei preferito anche vedere magari The Whale candidato in varie nomination, ma mi sa che non ci sarà spazio, forse. Magari se arrivano ai 10 titoli come miglior film,
sì,
potrebbe,
esatto,
rientrarci, ecco.
Sì,
sicuramente
esatto,
agli Oscar
bene,
ci potrebbe,
esatto,
stare.
Sì, potremmo ritrovarcelo sicuramente in qualche categoria aggiuntiva, perché no?
Ecco. Invece Babylon è probabilmente fuori dai radar al momento, tornando al film di cui abbiamo parlato.
Sì, purtroppo Babylon al momento lo vedo molto più legato ad una performance di premi tecnici, ecco.
Con i premi tecnici potrebbe dire la sua, effettivamente, sì. Ci sta. Va bene Simone, grazie anche per lo straordinario che ti ho chiesto questo pomeriggio, sempre un piacere parlare con
grazie
te. Ricordiamo anche il tuo sito a proposito di premi, che si chiama, vuoi dirlo tu?
awardstoday.it.
Sempre aggiornato con tutti i premi, previsioni e tutto quanto, giusto?
Esattamente.
Fantastico. Esattamente. Simone, ti ringrazio, ti mando un abbraccio e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao,
grazie.
Simone, ciao.
Grazie. Ciao.
Sin Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente ora risolto tra la Strassigna e Scandicci e code a tratti per traffico intenso fino a Firenze Scandicci. In direzione Livorno, incidente al chilometro 28 tra Empoli ed Empoli Ovest. Spostandoci sulla 11, code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, per la tranvia fino al 20 gennaio interventi notturni sui sottoservizi all'incrocio tra Viale Lavagnini e Via Santa Caterina ad Alessandria. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
Eccoci qua, ancora in onda con la settima sessione, sono le 18.39, sempre in diretta su Nova Radio. Allora, adesso chiudiamo il capitolo cinema, apriamo invece quello delle serie TV, perché ce ne sono un paio di cui oggi vi vogliamo rendere conto, di cui vi vogliamo parlare. Prima vado a salutare chi è dall'altra parte del telefono, ovvero Andrea Peduzzi. Buonasera Andrea.
Buonasera e buonasera a tutti.
E ben trovato, autore di IGN Italia.
Corretto.
Allora, caro Andrea, oggi ti ho chiamato all'attenzione qui alla settima sessione perché tu hai visto e anche recensito appunto sul sito IGN una serie televisiva di cui sicuramente si sta parlando molto poco, perché non è una di quelle serie televisive con gran cast, non è una produzione americana, è una cosa un po', come piace dire a quelli bravi, di nicchia, giusto?
Sì.
E proprio per questo invece noi ci mettiamo gli occhi addosso, ci vogliamo puntare i riflettori, perché comunque dietro questa serie c'è un nome non da poco, e per chi ama il cinema e cinefilo, chi frequenta i festival eccetera, sa che il nome di Hirokazu Koreeda è un nome molto molto importante, un regista pluripremiato, ha fatto dei film, è stato candidato all'Oscar, ha vinto una Palma d'Oro qualche anno fa a Cannes con Shoplifters, e adesso si ricimenta, perché non è la prima volta che Koreeda appunto sperimenta una serie televisiva, e su Netflix, anche un po' a sorpresa, è uscita questa serie che dà il titolo Makanai, giusto?
Sì, corretto. E come dicevi prima, è una serie di cui non si sta parlando tantissimo, soprattutto in Italia, perché in generale le serie effettivamente che non, quando arrivano dall'Asia, o diventano il caso, fanno il botto, penso ad esempio alle serie coreane come Squid Game, oppure in generale magari rimangono un po' nel giro degli appassionati, però questa secondo me merita davvero, perché è una serie che Makanai, che vuol dire sostanzialmente cuoca per lo staff più nello specifico, poi adesso io non sono uno studioso giapponese, quindi mi limito a riportare quello che ho scoperto, diciamo, informandomi riguardo la serie. È una di quelle serie che raccontano un po' il rapporto che c'è soprattutto in Giappone tra la cultura e il cibo. È un rapporto che in Giappone è quasi equiparabile a quello che, anzi, è equiparabile a quello che abbiamo qui in Italia, per sapere, nel senso che in Giappone, tra l'altro mi è capitato di andarci, di scoprire effettivamente che è davvero così, il cibo è molto molto importante, ma anche in termini culturali è un aspetto curatissimo della società, per cui è normale che una società del genere decida di ricavarsi sopra una narrazione, in fondo dicevo, lo facciamo anche noi in Italia, che abbiamo una cultura molto molto simile. E sono anche, ci sono già delle serie che solo per l'estate nell'ambito delle serie TV, che raccontano un po' questo rapporto. E guarda un po', sono tutte e due serie tratte da manga, quindi da fumetti giapponesi. Una è Samurai Gourmet e l'altra è My Night Dinner Tokyo Stories, che sono molto belle, le consiglio anche queste. E anche in questo caso, anche questo Makanai è tratto da un manga di Aiko Koyama, di cui tra l'altro è presente anche un anime, quindi una versione animata che in Italia è possibile guardare tra l'altro gratuitamente, quindi senza stipulare abbonamenti a pagamento, su Crunchyroll, se dovesse interessare. È molto molto bello. E non è la prima volta tra l'altro che Koreeda, oltre a naturalmente avere a che fare con una serie TV, non è la prima volta che si cimenta con l'adattamento di un manga, perché in realtà anche il suo film Little Sisters era ricavato da un manga, tra l'altro molto bello anche in quel caso, e lo consiglio. Un manga ovviamente, non casualmente, che parla di legami familiari, di famiglie allargate o di famiglie diciamo così non convenzionali, che poi spesso è un po' il cuore della poetica di Koreeda. E anche in questo caso siamo di fronte a una storia di questo tipo, una storia di una famiglia non convenzionale, perché racconta la storia di due ragazze di 16 anni ai giorni nostri, Sumire e Kyo, che sono interpretate da Yuki Luna e Nana Mori, che decidono di inseguire il loro sogno trasferendosi a Kyoto e per diventare Maiko. Maiko vuol dire apprendista geisha, che è una disciplina di performance che non ha nulla a che vedere con cose provisinose come molto spesso si tende a pensare, diciamo così, ma si tratta di una disciplina di performance molto antica, molto diffusa all'epoca, adesso soprattutto a Kyoto, diciamo, sono proprio quartieri dove queste ragazze imparano delle danze, delle convenzioni, dei comportamenti, dei costumi. È una vera e propria recita, paragonabile per certi versi al teatro giapponese, al teatro Kabuki, per, diciamo così, popolare queste specifiche case da te dove si va per assistere proprio a degli spettacoli, ma e non solo, questi spettacoli poi si svolgono anche in situazioni particolari, ci sono degli eventi. È un'abitudine molto diffusa che ho. Una di loro diventa, diciamo così, una pupilla di questo apprendistato, che è Sumire. L'altra invece non si rivela, diciamo, all'altezza delle aspettative e quindi decide di rimanere perché è molto legata all'amica e lavora come cuoca in questa casa, diciamo, di addestramento delle Maiko, in questa casa che poi si scopre essere diventa una specie di famiglia per le ragazze. Okay, perché è quasi un convitto religioso, per raccontarla, diciamo, a un occidentale, perché è qualcosa in più di una disciplina. Se una ragazza, io l'ho scoperto guardando la serie ovviamente, decide di intraprendere questa strada, ad esempio ha tutta una serie di vincoli che derivano dalla liturgia di questo lavoro, e sono vincoli anche complessi, anche inaccettabili per certi versi, sia per una persona che magari vive con la contemporaneità, soprattutto per un occidentale. Ad esempio, io ho saputo che una Maiko non può, se si sposa deve interrompere la professione, e poi non è detto che la possa riprendere, anche tecnicamente non la può riprendere. Inoltre durante questa formazione sono tutte sorelle, diciamo così, diventano sorelle, quasi come stipulano un legame familiare, e c'è una gerarchia, ci sono una madre che si occupa di loro, ci sono anche delle Maiko più anziane che insomma è una situazione familiare che, come sempre nel caso di Koreeda, sembra disfunzionale, ma poi in realtà nel racconto, poi lui ovviamente non applica mai giudizi, si limita a raccontare le cose, a prenderne atto, sì. È più funzionale di molte famiglie normali, diciamo così, tra virgolette, cosiddette normali.
Dai lavori di Koreeda traspare sempre alla fine grande, grande umanità, e penso che ci sia anche, che sia una caratteristica anche di questa serie televisiva.
Sì, assolutamente. In particolare, ad esempio, quello che sembra una struttura rigida lo è per certi versi, poi in realtà mostra diverse eccezioni, perché poi queste ragazze, anche le loro mentori, lavorando quotidianamente giorno per giorno, vanno anche oltre quella che è la tradizione, per cui in realtà molte cose che sulla carta per questa professione diventano inaccettabili poi vengono condonate in maniera umana, perché in fondo ci si conosce, si diventa amiche, si diventa intime. E inoltre, ecco, anche il rapporto, ritorniamo al rapporto col cibo, tra queste due ragazze. Se Sumire diventa una Maiko sempre più brava, sempre più apprezzata, allo stesso modo anche Kiyo, che scopre la terra è già predisposta, perché scopriamo dalla serie che aveva una nonna cuoca abilissima, impara l'amore per la cucina, lo perfeziona, e a un certo punto la serie sottintende anche che tra le performance delle geishe, delle maiko, e l'arte della cucina non c'è molta differenza. Questa cosa viene proprio espressa con un concetto che, spero di pronunciarlo correttamente, Ichigo Ichie, viene proprio nominato nella serie, cioè indica solo in questo momento, perché laddove una geisha, quando si esibisce, ogni spettacolo è unico e irripetibile, anche se le danze sembrano sempre uguali, ogni esibizione è gioco forza diversa, anche per piccoli dettagli, per l'atmosfera. Allo stesso modo anche i piatti, ogni piatto racconta la giovane macanai, la cuoca, che è diverso. Ogni giorno l'ingrediente può essere diverso, può avere un qualcosa di differente, per cui lei si rapporta alla cucina esattamente come le maiko si rapportano alla loro arte performativa. Questo è molto interessante. E in più non c'è, se fossimo in un manga shonen, ci ho pensato durante la recensione, come Naruto, One Piece, ci sarebbe la rivalità tra le due ragazze. In realtà in questo caso no, sono due sorelle che accettano le rispettive vocazioni, non c'è stigma in nessuna delle due, e le vivono molto serenamente da vere amiche. Ed è una serie conciliante da quel punto di vista, nonostante ci siano dei momenti di attrito che riguardano più che altro il rapporto tra questo mondo così antico e il mondo di fuori, cioè la contemporaneità, che non è accettata da tutti.
Okay. Mi pare di capire che, tirando un po' le somme della serie, chi cerca magari una serie dove c'è azione, dove c'è insomma altri ingredienti, qui invece c'è bisogno di una serie molto un po' più riflessiva, come dire, che richiede un po' più pazienza, più attenzione, esatto, dove ci sono dei ritmi più blandi.
È una serie contemplativa, però racconta, offre anche la possibilità di fare, tra virgolette, un viaggio a Kyoto, perché dura un anno, copre 4 stagioni ed è molto bello anche
stando sul divano di casa, quindi è fantastico.
Perfetta per l'inverno, devo essere sincero.
Perfetta per l'inverno, infatti finalmente possiamo dire che è arrivato l'inverno, quindi è la serie ideale da cominciare in questo periodo qua. Tu hai scritto la recensione.
Poi a Firenze, ma come c'è il tempo, è quello che è, quindi
c'è anche la neve, è freddo anche a Firenze, è arrivato il freddo anche a Firenze. E tu hai scritto la recensione, come hai detto, giusto, su IGN.
Sì,
quindi
esatto.
Chi vuole approfondire può leggerti sul sito IGN. Io ti ringrazio, Andrea, ci sentiamo in una delle prossime puntate.
Grazie a voi e grazie a tutti per essermi stati a sentire. Buona serata.
Grazie a te, ciao.
go dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home instead.
Torniamo in diretta alla settima sessione, 18:53 in questo istante. Io non lo ricordo, ma lo ricordo adesso. Abbiamo un numero WhatsApp dove potete inviarci i vostri messaggi, farci sapere le vostre opinioni sui film che vedete, che vi consigliamo, di cui parliamo, ma anche altri film ovviamente, perché noi abbiamo un'ora di tempo alla settimana, non riusciamo ovviamente a parlare di tutti i film che escono in streaming, al cinema, eccetera. 366 10 14 094, lo ripeto, 366 10 14 094. Vado a salutare Federico Vascotto. Buonasera Federico.
Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti quelli in ascolto.
Ciao,
ben ritrovato.
Ben ritrovato a te. E, siamo nella parte, come sai, delle serie televisive. Poc'anzi abbiamo parlato di questa di Rokkatsu Kureda che si trova su Netflix. Adesso invece parliamo di una serie di tutt'altro tipo, una forse delle serie più attese di questo 2023, che si fa vedere insomma proprio nei primi giorni del 2023, si intitola The Last of Us. È una serie HBO e già questo insomma ci fa saltare sulla sedia, perché quando ci sono delle serie HBO le antenne si drizzano immediatamente, visto diciamo l'ottimo curriculum che questa emittente ha, può vantare, e perché poi è tratta da un videogioco. Ma non mi voglio dilungare più di tanto, raccontaci un po' tu com'è The Last of Us. So che poi hai visto anche già più di un episodio che è andato in onda.
Sì, esatto. Allora, sì, come hai detto giustamente, HBO fa sempre distrarre le orecchie, perché non è TV ma HBO, come recitava un vecchio slogan, no, per pubblicizzare il network. Allora, è una delle serie più attese del 2023, se non la serie più attesa, no? Se vogliamo, anche solo per la campagna marketing enorme che è stata fatta. Come hai detto, anticipato giustamente, è tratta da un videogioco, uno dei più amati, dei più premiati del 2013, quindi di ormai 10 anni fa, che ha avuto poi un seguito altrettanto amato e altrettanto premiato nel 2020, quindi insomma inizio pandemia sostanzialmente. Allora, la serie di che cosa tratta? È un survival drama, quindi racconta di un mondo post-apocalittico in stile The Walking Dead, in cui c'è stata una pandemia, guarda un po', pochi sopravvissuti, e la serie diciamo segue il viaggio di due personaggi principali, Joel ed Ellie, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, che devono insomma si ritrovano insieme per un caso del destino, diciamo, e il loro rapporto si evolverà, diciamo, e insomma dovranno affrontare insieme un viaggio on the road che si rivelerà insomma pieno di sorprese e di conoscersi reciprocamente, insomma un rapporto che non avrebbero mai pensato nella loro vita, ecco. Che dire, allora, il videogioco è stato sviluppato da Naughty Dog e è stato premiatissimo, infatti la serie era attesissima, è un po' come l'adattamento del fumetto di Femme l'anno scorso. Si era anche molto preoccupati, no, di come potesse essere adattata uno dei videogiochi che è stato definito più cinematografico nel mondo videoludico, no? Quindi un videogioco che si prestava già all'audiovisivo di suo, diciamo, no? per come era strutturato. Allora, io finora ho avuto modo di vedere i primi 3 episodi. In onda è andato il primo, perché la serie va in onda su Sky e Now in contemporanea con l'America, quindi lunedì, l'altro ieri sostanzialmente è arrivata, come hai detto tu, proprio insomma quasi inizio anno. E allora, posso dire questo: io non ho giocato al videogioco, quindi mi sono diciamo affacciato sapendo qualcosa che mi avevano raccontato gli amici che ne avevano giocato, ma come dire, senza sapere sostanzialmente nulla, se non che fosse un survival drama e che i protagonisti erano loro due, ecco. Allora, io dal mio posso dire questo: che si vede subito con una produzione HBO, perché c'è l'attenzione ai dettagli, alle ricostruzioni che sono state fatte a livello scenografico, la scrittura, la regia, cioè si vede che è tutto, la scrittura ricordo curata da Greg Mazin, che è quello che aveva già fatto Chernobyl, una miniserie apprezzatissima un paio di anni fa di HBO, e lo stesso ideatore del videogioco, Neil Druckmann, quindi, come dire, no, giocava in casa sostanzialmente, ecco. Il risultato, per quanto mi riguarda, cioè, a me la serie è piaciuta, diciamo, ha preso il giusto, perché secondo me cioè, la storia l'abbiamo già vista in 3000 film e serie, diciamo, di genere, cioè è tutto già visto. La forza della serie, secondo me, sono il cast. Se non fosse stato per Pedro Pascal, per Bella Ramsey, per Anna Torv, che è bellissimo ritrovare dopo Fringe nel ruolo di Seth,
è vero, Anna
e altri insomma altri personaggi di cui anticipo solo, insomma, l'interprete, non lo so, Nick Offerman, che da Parks and Recreation, e mille altri 200 ruoli, insomma, abbiamo apprezzato, Murray Bartlett e Melanie Linsky di Yellow Jacket e altri, ecco. Se non fosse per loro, e quindi per l'interpretazione che sono riusciti a dare, ovviamente, no, ai personaggi, ecco, secondo me, non so cosa ne pensi tu, ma la storia, come dire, è sempre quella. Se vogliamo, l'aspetto interessante, innovativo, è il fatto che la pandemia non parte da un virus, ma parte da un fungo.
Parte da
e
un
quindi
fungo.
Ha un modo di svilupparsi molto diverso, diciamo, no, da quello che, di certo, siamo abituati in questo tipo di serie, e che viene anche ben rappresentato nella sigla, che è molto bella, bellissima. HBO insegna anche a fare le sigle, oltre a come fare le serie, se vogliamo.
Ecco. La sigla mi sa che non l'ho vista, perché io ho visto soltanto il primo episodio. Non so se nel...
Non c'era, di solito
nei primi episodi non viene messa la sigla.
Il primo episodio, che ricordo, dura 1 ora e 20, perché vabbè, sappiamo che HBO sempre
inizia con un minutaggio molto lungo.
Anche il terzo episodio, avviso, già durerà 1 ora e 15, ecco. Ma è un'eccezione, però non è come un'eccezione, poi gli altri si mantengono nei 50 minuti.
50 canonici minuti. No, io devo dire che sono pressoché d'accordo con te. Io ho visto, come ho detto, soltanto un episodio, tu ne hai viste un po' di più. Ho letto, diciamo, degli aggettivi molto, molto forti, in senso positivo, su questa serie, anche insomma nella mia bolla social, ma anche nella tua, anche da persone che stimo e che spesso intervengono anche qua in trasmissione. E effettivamente io per il momento non riesco ad affibbiarceli questi aggettivi a questa serie, sinceramente.
Guarda,
perché, come hai detto te, si parte sempre, cioè ne abbiamo già viste tante di serie, di film che parlano di un'umanità che è alla, insomma, alla deriva, la popolazione è stata annientata, vuoi da un virus, vuoi da un fungo, in questo caso si instaura una sorta di dittatura, no? E anche qui,
esatto,
si instaura una sorta di dittatura, ci sono i ribelli contro questa dittatura, e c'è chi fa il doppio gioco, insomma, cose che si sono già viste. Ovviamente tutto è già visto ormai nel 2023, quando il cinema, serie TV esistono da tanti anni. Esatto, però è anche bello vedere dei punti di vista, dare dei punti di vista diversi. Ecco, in questo momento io non l'ho visto questa cosa nel primo episodio, per carità, ce ne sono ancora 8, credo 9 totali. Però io credo che questa è una serie che, secondo me, parte un po' dalle premesse. Non dico che sia simile a The Walking Dead, per carità, però voglio dire che parte un po' dalle premesse a cui era partita The Walking Dead, cioè una serie che si basa più sulle relazioni umane che si instaurano in un contesto così difficile, piuttosto che la lotta con i mostri, scene action, eccetera eccetera. Penso che sia questa un po' la cosa, la questione.
Per il resto che ho visto, sì, confermo, nel senso, anche perché, ecco, io anticipo giusto questo, che il terzo episodio è quello, secondo me, di cui si parlerà di più, perché vedrai, insomma, è incentrato su una storia che ho saputo anche si allontana un po', è uno dei pochi episodi che si allontana un po' dal videogioco per approfondire dei personaggi che nel videogioco hanno avuto meno spazio, no? Diciamo, ecco, forse era quella la chiave da utilizzare un po' di più, diciamo, ecco, no? Perché per il resto po' già dal primo episodio si capisce, ma dei successivi, ma non svelo nulla di spoileroso, nel senso, cioè, è come un viaggio on the road ed è come un videogioco, quindi ogni episodio è come se fosse un livello, no? Quindi loro due fanno questo viaggio insieme e ogni attraversano, insomma, no, gli Stati Uniti, e in ogni tappa scoprono qualcosa, li vedono qualcuno, conoscono qualcuno, no, hanno una nuova sfida, come in un videogioco, voglio dire, no?
Ecco, tra l'altro, a proposito di questo, mi sembra, anche questo penso sia una cosa voluta, almeno io ho avuto questa sensazione nel primo episodio, nel pilota, la scena in cui Pedro Pascal fugge con il fratello, credo, e la figlia in macchina e scappa, insomma, diciamo, dai pericoli che gli stanno attorno, sembrava proprio una scena da videogioco, ecco, questa
sì,
qua.
Sì, sono girate spesso proprio come se fossimo nel gioco e stessimo giocando, anche perché so che il gioco, appunto, come anticipavo prima, è stato molto cinematografico,
sì,
scene,
sì.
No? Quindi, cioè, è come se si rispondessero, no?
Tra l'altro, un videogioco di 20, il primo era di 20 anni fa, 2003, proprio quando parte, se non sbaglio. Quindi un videogioco abbastanza...
Il videogioco del 2013, 10
anni fa. 2013, ecco, no?
Sì, sì, sì.
Allora, 2020, 10 anni fa.
Il sequel, sì, comunque tanti anni fa, nel senso.
Sì,
sì, la serie fa questo, no? Parte da una data per poi saltare di 20 anni e arrivare nel 2023, no? Ai giorni nostri, insomma. E poi, attraverso dei flashback, racconterà, anche questo non è un grosso spoiler, insomma, è immaginabile,
sì.
Cioè, a quello che è successo in questi 20 anni, no? Per arrivare,
certo,
a, insomma, soprattutto ai due protagonisti, che tra l'altro formano una reunion di Game of Thrones, che non è proprio una reunion perché tecnicamente non hanno mai recitato assieme, però lui era la Vipera Rossa, lei era Lyanna Mormont, e quindi anche questo ha fatto parlare, no?
È vero.
Casting, insomma.
È vero, è vero. Che un po' ho visto anche un meme che gira sui social, perché Pedro Pascal è anche il corpo di The Mandalorian, no? Anche se poi,
esatto,
non si vede quasi,
esatto,
mai, si vede...
Pedro... da un certo punto in pochi episodi la faccia, ma per pochissimo, in,
esatto,
realtà, sì, è vero. Il corpo mi sembra la definizione giusta.
Anche se dubito che tutti gli episodi li gira Pedro Pascal, ma questa è una mia idea, magari, non voglio fare il complottista.
Ma quello, sai che non lo so, me lo sono chiesto anche io, se ti riferisci a The Mandalorian, me lo sono chiesto anche io, ecco, però non lo so.
Non conosco i tempi di lavorazione, quanto ci hanno messo a girare The Last of Us, sicuramente una produzione molto, molto impegnativa, tra poco esce anche la terza stagione di The Mandalorian, no, non facciamo del complottismo, dai, per carità.
Chissà come si è diviso, no? Vabbè,
esatto,
penso che in qualche modo lo abbia fatto. E comunque, mi è piaciuta questa. E no, comunque, cioè, Pedro Pascal, secondo me, è un grandissimo attore, già lo aveva dimostrato in Game of Thrones, lo ha dimostrato in altri ruoli, per cui, anche se vogliamo, The Mandalorian, anche se si è visto poco, però, ecco, qui sicuramente c'è, cioè, una conferma. Ecco.
Una conferma, certo.
Una conferma, come altri attori, come Anna Torv, e quindi,
sì,
che ho citato prima, insomma, che è veramente molto bello rivedere.
Perfetto, va bene. Grazie, Federico, come sempre, grazie mille della tua precisione. Della tua puntualità quando ci racconti le serie televisive. Grazie, alla prossima.
Grazie Daniele, ciao a tutti.
Ciao Federico, ciao. Saluto anche voi che ci state ascoltando, perché le news, il giornale radio incombe. Vi invito a rimanere ovviamente come sempre su Nova Radio, e chi se fosse perso la trasmissione, come sempre c'è il podcast. Buona serata.